La commissione per il canale di Panama cerca 4.000 operai robusti, contratto di 2 anni, trasporto gratuito per la zona del canale e ritorno, alloggio e cure mediche gratuite, un vero paradiso in cui lavorare. Salario 10-20 centesimi all'ora, paga ogni 2 settimane. Rivolgersi al centro reclutamento di Trafalgar Square. Tutti gli aspiranti verranno sottoposti a visita medica e vaccinati se necessario. J.M. Grassley, agente della commissione, 1907. 1. Da qualche parte nel Pacifico, al largo di Panama, sulle acque tranquille azzurre della baia, Francisco Aquino era seduto nella sua barca, da solo. L'aveva costruita con le sue mani, dal tronco di un cedro che aveva scorticato e scavato, usando soltanto un'ascia di pietra e una piccola roncola, intagliando e lisciando, passando la mano sopra ogni superficie, a ogni rotondità, tornando a intagliare e a lisciare, finché aveva trasformato quel tronco d'albero in quella che, secondo lui, era la barca più splendida di tutto il mare. Francisco sedeva con la pagaia in grembo, aveva le ginocchia piegate e le piante dei piedi nudi sul pavimento dello scafo, accanto alla canna con il mulinello e a un secchio di legno che usava per svuotare la barca quando c'entrava troppa acqua. La rete pendeva da una delle fiancate. Tutti i giorni, tranne la domenica, Francisco si alzava prima dell'alba, camminava fino alla spiaggia e slegava la barca dal suo palo. Superava le onde a forza di braccia e poi, arrivato abbastanza al largo, legava la rete e la calava in mare. Poi tornava a pagaiare lentamente, ascoltando il singhiozzo dell'acqua ogni volta che tirava fuori la pagaia per affondarla di nuovo. Doveva procedere alla velocità giusta per trascinare bene la rete. Troppo lento e i pesci si facevano furbi, troppo veloce e scappavano. Era un equilibrio delicato, ma Francisco pescava a strascico in quelle acque da quasi tutta la vita e sapeva cosa fare. Una brezza da est gli increspò la tesa del cappello. La barca oscillò da una parte all'altra dolcemente. Aspettava il momento migliore per iniziare. L'acqua gli avrebbe detto quando. Francisco diede un colpetto al secchio col piede e poi un altro per farlo tornare a posto. Sopra di lui gli uccelli scendevano in picchiata. Aprì le mani e osservò la pelle ruvida, callosa. Una volta, molto tempo prima, in un pomeriggio di pioggia chiazzato di sole, Esme gli aveva preso le mani, tenendole coi palmi verso l'alto. «Le linee delle tue mani», gli aveva detto, «disegnano una mappa». «Una mappa di cosa?» le aveva domandato. E lei che aveva risposto? Cercava sempre di ricordarlo, senza mai riuscirci. Francisco strinse le mani a pugno e sospirò. L'oceano si allargava intorno a lui, senza fine, scintillante a quel primo sole. In silenzio, la barca continuava a oscillare. Purtroppo la sua vista non era più quella di una volta. Francisco strizzò gli occhi e guardò l'orizzonte, nel punto in cui si diceva «Un giorno navi grosse 100 volte la sua barchetta» si sarebbero messe in fila, aspettando il turno per attraversare Panama. Rise, sputacchiando saliva. Era un'idea ridicola. Crederci era impossibile. Ogni marinaio ed esploratore che fosse mai sbarcato su quelle coste aveva sognato che, in futuro, le navi avrebbero viaggiato da un oceano all'altro, passando per Panama. Ma Dio solo sapeva come avrebbero fatto con esattezza. Dopotutto, nel mezzo c'era la dorsale della grande cordigliera e in vita sua Francisco aveva sentito parlare di tanti miracoli, mai però di una nave capace di attraversare una montagna. Quindi avrebbero tagliato le montagne, dicevano, rotto quella dorsale e a quel punto le acque di entrambi gli oceani si sarebbero corse incontro per creare un passaggio. Un sogno, anzi un'illusione. Far passare non uno, ma 2 oceani laddove per milioni di anni c'era stata solo terra. Chi ci poteva credere? Francisco alzò la tesa del cappello e strizzò gli occhi più forte, cercando di vedere le sagome fantasma di navi a vapore e a vela, navi da guerra e barche più piccole, tutti gli scafi che, giuravano e spergiuravano, sarebbero passati attraverso. Guardava, ma invece delle navi sopra quell'acqua, vedeva solo il cielo, di un azzurro brillante. Pensò che, forse, il problema era che serviva alla fede per vedere cose che non esistevano e immaginare un mondo ancora tutto da costruire. E insieme a molte altre cose, Francisco la fede l'aveva perduta da un pezzo. 2. Grosso modo a metà della tortuosa costa atlantica di Panama, a Colón, una nave entrò in porto. Era un piroscafo a ruote della Royal Mail, con alti alberi bianchi, salpato da Barbados, con circa 23.000 lettere nella stiva e 800 passeggeri in coperta. I passeggeri erano in maggioranza uomini e venivano da St. Lucy, St. John e Christchurch e tutte le altre parrocchie nel mezzo. Indossavano i loro abiti migliori, spalla a spalla sul ponte, stretti come sardine, aggrappati a bauli di metallo, valigie e speranze febbrili. Tra loro, la sedicenne Ada Bunting sedeva sul ponte abbracciandosi le ginocchia. Era la prima volta che saliva su una nave e per tutti i 6 giorni del viaggio era rimasta rannicchiata dietro a 2 casse di polli poggiate sopra un baule nero, pregando che nessuno la trovasse. La mattina in cui era partita da casa aveva scritto qualcosa sulla vecchia lavagnetta che adoperava a scuola e l'aveva lasciata sul tavolo della cucina, dove era sicura che sua madre l'avrebbe vista quando si fosse svegliata. Aveva scritto che andava a Panama e poco altro. Poi, alle prime luci dell'alba, Ada aveva indossato gli abiti che usava per lavorare in giardino, un paio di pantaloni sdrucidi e una blusa coi bottoni. Aveva trascinato fino al molo il sacco di tela che aveva preparato ed era riuscita, in mezzo alla folla e al trambusto, a scivolare a bordo, senza che nessuno se ne accorgesse. Nelle ore di veglia, i polli delle casse avevano chioccato e pigolato, striduli, e Ada aveva scoperto che se cercava di zittirli, facevano ancora più baccano. Pensò che avessero fame, e il secondo giorno sbriciolò qualcuna delle gallette che aveva portato, versò le briciole nelle fessure delle casse e guardò i polli raccoglierle col becco. In questo modo si calmarono un po'. Il terzo giorno Ada sbriciolò altre gallette e li ascoltò gorgheggiare, soddisfatti. Il quarto giorno condivise con loro qualche annona, attenta prima a togliere i semi. Il quinto aprì una scatoletta di sardine e dopo averle mangiate quasi tutte, leccandosi le dita salate una volta finito, diede ai polli ciò che restava. Arrivata al sesto giorno, il cibo che aveva portato con sé era finito e l'unica cosa che poteva dare ai polli era la stessa rassicurazione che usava sua madre con lei. Dio vede e provvede. Doveva credere che fosse così. Appena la nave si fermò, tutti si affrettarono a scendere. Ada aspettò che la ressa diminuisse almeno un po', ma anche quando si alzò nessuno, grazie al cielo, le prestò la minima attenzione. Erano tutti troppo indaffarati a raccogliere le loro cose e ad allungare il collo per vedere, al di là delle barche a vela e delle palme lungo la costa, che aspetto avesse Panama, adesso che erano arrivati. Per Ada, la parte della città che riusciva a distinguere oltre la fine del molo somigliava parecchio a Bridgetown. Una fila di costruzioni in legno a 2 o 3 piani affacciate sulla via principale, negozi con le tende da sole e altri edifici con delle insegne e il fatto che avesse un aspetto così familiare era una delusione e insieme un sollievo. Con il sacco tra le braccia, Ada si fece largo a spintoni verso il porto insieme a tutti gli altri. Aveva il fondo dei pantaloni bagnato, ma quei pantaloni che sua madre aveva cucito da sé erano serviti allo scopo, aiutandola a confondersi in quella folla composta soprattutto da uomini. In tutto quel tempo aveva visto solo poche altre donne e tutte più grandi di lei. Ada, inoltre, aveva indossato degli scarponi durante il viaggio, di pelle nera, un regalo di un certo Willoughby Dalton, che da circa un anno faceva la corte a sua madre. Ogni tanto, di solito la domenica, quando sapeva di trovarle a casa, Willoughby zoppicava lentamente fino alla loro porta, con qualcosa di nuovo da offrire. Fiori di campo, frutti dell'albero del pane, una piccola ciotola di terracotta. Qualche mese prima era arrivato con un paio di scarponi neri, consumati sui tacchi e con le stringhe sfilacciate. Ma quando Willoughby glieli porse, la madre di Ada li accettò e disse «Grazie», come faceva ogni volta che l'uomo arrivava con un regalo. E lui, come faceva ogni volta, disse «Prego, non c'è di che». E si trattenne sulla veranda come aspettandosi di essere invitato a entrare. Era sempre la solita triste scenetta. Sua madre annuiva, chiudeva lentamente la porta e solo quando sentiva lo scatto della serratura, Willoughby si voltava e tornava a casa. Le corde che salivano sugli alberi della nave schioccavano al vento e la gente continuava a correre e a spingersi. Quando Ada arrivò alla passerella, si infilò dietro a un uomo che aveva portato con sé una sedia pieghevole, sperando che la riparasse dai due ufficiali bianchi che aspettavano sul molo. Alla fine della passerella gridavano «Al treno degli operai! Al treno degli operai, per di là!» indicando verso la cittadina. La gente scendeva come un fiume in piena dalla nave, puntando nella direzione mostrata dagli ufficiali. E Ada pensò che se voleva continuare a non essere notata, la cosa migliore era seguire la folla. Era arrivata fin lì, ma c'era sempre la possibilità che uno degli ufficiali sospettasse qualcosa, vedendo una ragazza viaggiare da sola. E se l'avessero presa da parte per scoprire che aveva viaggiato senza biglietto, di sicuro l'avrebbero rimessa sulla nave e rispedita a casa. Ada strinse il sacco al petto mentre scendeva sulla banchina e passava accanto agli ufficiali. Anche dietro alla sedia pieghevole riusciva comunque a udirli. Uno disse all'altro «Manda a dire al capitano che il carico è arrivato». Aveva 16 anni, ma ne sapeva abbastanza per capire che non stavano parlando della posta. Quando Ada salì sul treno, che in sostanza era una serie di carri bestiame di legno scoperti, lo trovò stipato di passeggeri della nave. Gente con in mano valigie e cesti e piante e casse. Si fece largo fino all'angolo più lontano del vagone e si tenne con un braccio a un palo, mentre con l'altro stringeva il sacco. Oltre alle sardine e alle gallette e alle annone, aveva portato con sé due cambi di biancheria, un vestito, una boccetta di olio di mandorla per lisciare i capelli, una trapunta di cotone rattoppata che aveva tolto dal proprio letto e tre monete d'oro. Avrebbe voluto pensare di portare più cibo, ma non era successo. La sua mente era più veloce del buon senso, diceva sempre la madre, e sul treno Ada sorrise con in testa i suoi rimproveri, con quel tipico tono. Sua madre a quel punto doveva sicuramente aver letto il messaggio e Ada riusciva quasi a sentirla parlare, severa come non mai, anche di quello, della decisione di partire da sola per Panama, anche se per buoni motivi. Sua sorella Millicent era malata. Serviva un intervento che loro non potevano permettersi. Sua madre cuciva e non guadagnava molto. E Ada avrebbe cercato lavoro, ma Barbados in quel periodo ce n'era poco. A Panama, invece, tutti dicevano che trovarlo era facile, come cogliere le mele dagli alberi. E se gli altri potevano andare a coglierle, perché non avrebbe potuto farlo lei? Sarebbe rimasta quanto bastava per mettere insieme il denaro per l'operazione di Millicent. Poi sarebbe tornata. Quando il treno partì, Ada sbirciò i volti di chi aveva intorno, così tanti giovani con l'abito buono, tesi e pieni di aspettative quanto lei. Superata la città, il treno passò sferragliando su un basso ponte e tra alberi carichi di foglie, prima di uscire su un campo abbastanza esteso da permettere di scorgere il verde scuro delle montagne all'orizzonte. Quando si fermò vicino a una cittadina, con un pugno di uomini saltarono giù e si incamminarono verso un gruppetto di edifici in legno costruiti su palafitte. Un uomo, con la camicia che gli stava corta di braccia, li guardò e disse, rivolto a nessuno in particolare, «Qui dobbiamo stare». Un altro uomo che indossava pantaloni khaki sporchi di fango e una camicia da lavoro blu si mise a ridere. «Che ti aspettavi? Il Grand Hotel?» L'uomo con la camicia corta indicò le case dall'altra parte dei binari, una fila di begli edifici dipinti di bianco, con rifiniture grigie, e domandò se non potessero invece fermarsi lì. L'uomo con gli abiti da lavoro rise di nuovo. «Quelle sono le case d'oro». Poi indicò l'accampamento. «A noi toccano quelle d'argento». L'uomo con la camicia corta sembrava perplesso e l'altro allora gli disse «Ma non lo sai? Nella zona del canale tutto, gli spacci, i vagoni, i ristoranti, le case, gli ospedali, gli uffici postali e le buste paga si divide in oro e argento. Oro significa americani, argento significa noi». A ogni nuovo villaggio o cittadina altri uomini saltavano giù. Il treno si svuotò. Ada non aveva idea di dove andare. A un certo punto un uomo accanto a lei si avvicinò e le disse «E tu? Hai dove dormire? Nei campi accettano solo le bianche, lo sai?» Ada strinse forte il sacco. «Io un posto dove farti poggiare la testa ce l'ho, comunque». L'uomo si diede un colpetto sulla coscia. Ada si voltò verso di lui. «Preferisco marcire all'inferno». Lasciò andare il palo e andò dalla parte opposta del vagone. E alla fermata successiva saltò giù più in fretta possibile. A sentire il capotreno che annunciava gridando le fermate, era un posto chiamato Empire. Tra due oceani, di Cristina Henriquez, NN Editore. Lunedì intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio, sceglie il romanzo. Elisa Vettori, due punti, libreria.